tante voci.
Sto quasi a rimanere senza cervello, che bello.
E allora bentornati in studio, bentornati in questo spazio di contemporanea. E abbiamo ascoltato la leva calcistica della classe 68, Francesco De Gregori, e invece con Alessandro Tappa, dirigente sportivo, formatore, maratoneta, noi vorremmo sapere che succede della leva calcistica di alcune classi molto più vicine e delle quali adesso ci parlerà. Benvenuto a Radio Immagine, Alessandro Tappa.
Grazie e buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
E allora, Alessandro Tappa fa parte di un grande progetto che si chiama Sport Senza Frontiere. Vorrei che ce lo spiegasse proprio lei, non voglio mettere io parole fuori posto. Che cos'è Sport Senza Frontiere?
Sì, allora, Sport Senza Frontiere è un'associazione, una ONLUS, che si occupa specificatamente di utilizzare lo sport come strumento di inclusione sociale, educazione e promozione di benessere per aiutare bambini e ragazzi che si trovano in una situazione di grave disagio socio-economico, ambientale, familiare, che vivono appunto in condizioni di marginalità ed esclusione sociale.
Un Nino che cammina, che sembra un uomo e 12 anni ha il cuore di paura, è lui.
È lui, noi ne incontriamo tanti di
Nino.
Nini.
E di Nino.
E di Nine, assolutamente, durante il nostro percorso. Allora, mi fa piacere insomma raccontarvi anche come nasce, perché
ecco, esatto.
Ogni progetto c'è
una
un
storia.
Motivo, c'è una spinta, insomma, io nella vita non so se ci possiamo dare il tu,
direi di sì.
Dicevi di sì, nella sua presentazione mi sono sempre occupato di sport, ho fatto per tantissimi anni proprio l'allenatore di uno sport raro come il pentathlon moderno, tra i meno praticati al mondo, però molto molto formativo, e ho lavorato soprattutto con bambini e ragazzi. E da questa esperienza che ho sempre vissuto da educatore anche, oltre che da allenatore, da tecnico sportivo, nasce appunto la consapevolezza di quanto sia importante proprio lo sport per aiutare nella crescita dei bambini e ragazzi e per curare tante ferite e gettare le basi per una vita poi più consapevole, più
da quanto
così,
tempo
possono esprimersi meglio.
Esiste Sport Senza Frontiere?
Quest'anno festeggiamo i 10 anni, anno fondamentale, importantissimo.
L'avete festeggiati con un anno difficilissimo.
Difficilissimo.
Che è successo, Alessandro, nell'ultimo anno? Quello che già curavate?
È stato un anno come per tutti, difficile, complicato. E noi a regime ovviamente, come dicevo all'inizio, molto concretamente per far capire agli amici che ci ascoltano, facciamo fare sport gratuito a bambini che non se lo possono permettere, appunto, e i bambini vengono seguiti proprio nel loro percorso sportivo anche dai nostri operatori che sono psicologi, educatori, ci occupiamo noi delle visite mediche, abbiamo
trasporto.
I bambini che li portano. Perciò questo è il regime. Quest'anno tutto si è diventato molto più complicato, in alcune fasi di lockdown lo sport si è fermato, hanno chiuso le scuole, hanno chiuso tante attività, e noi abbiamo comunque abbiamo fatto tante iniziative per sostenerli ugualmente. Abbiamo registrato chiaramente che tutte le famiglie che seguiamo sono precipitate, no? Ovviamente ci occupiamo di famiglie particolarmente fragili, perciò all'attività
tradizionale,
al gioco, allo sport, che abbiamo comunque portato avanti in tutti i stati, inventandoci di tutto e di più, abbiamo aumentato il sostegno proprio, perciò dal sentire cosa accadeva nelle case di questi bambini, nel dare orientamento alle mamme e ai papà su cosa stava accadendo, a fornire loro strumenti anche per interpretare al meglio la situazione, tutti gli strumenti anche di sostegno, e poi abbiamo iniziato a portare poi a livello ovviamente digitale lo sport in casa con i nostri allenatori che facevano lezioni mini olimpiadi. Abbiamo iniziato a fare aiuto compiti a casa, perché è stato un grandissimo tema.
Perché questo è stato l'anno della DAD e non è ancora finita.
E poi a un certo punto, mi ricordo, ci siamo resi conto che c'era stavano precipitando molte famiglie, perché noi parliamo di famiglie che ovviamente hanno lavori precari, hanno lavori fragili e quant'altro, e perciò abbiamo iniziato a un certo punto a distribuire proprio cibo, generi alimentari, farmaci. E poi cibo.
Questo anche
bambini,
per capire quando si parla di, perché oltre la parola virus, la parola più purtroppo venuta in primo piano nell'ultimo anno è diseguaglianze. E questo tuo esempio ci fa anche capire che cosa significa a una situazione già di partenza svantaggiata mettere sopra il carico di una pandemia e di attività economiche che ovviamente a cascata hanno poi impoverito tutti. Quindi dal fare lo sport a portare il cibo, questo per far capire.
E poi portare anche altro tipo di cibo, cioè abbiamo iniziato a portare i giochi, semplicemente i giochi per i bambini, i pennarelli, i colori, i libri per leggere, i libri di scuola, e poi anche i tablet. Siamo riusciti, grazie a qualche azienda che ci ha sostenuto, a portare dei tablet che sono diventati ovviamente indispensabili. Parliamo, esatto, di case di 30-40 metri quadrati dove vivono in 5-6, parliamo di questa situazione, e c'è magari un cellulare. Voi capite che diventa impossibile che i bambini possano seguire la scuola o possano anche restare in contatto col mondo, perciò è diventata decisivo anche
come il cibo,
di tablet. Insomma, sì, perciò insomma, ecco, abbiamo diversificato l'attività di sostegno, tanto counseling psicologico, noi abbiamo tante psicologhe che lavorano con noi, perché abbiamo anche registrato purtroppo tante situazioni anche di difficoltà domestiche, potete immaginare, no? Insomma, cosa tutto si acuisce, ecco. Perciò ecco, Sport Senza Frontiere dallo sport ha ampliato molto il suo intervento durante quest'anno.
Senti Alessandro, esiste una misurabilità dell'efficacia o dei risultati? Voi a contatto con questo metodo e con soprattutto i bambini riuscite a farvi un'idea di quanto e come impatta positivamente lo sport e tutta questa serie poi di azioni che ci hai spiegato?
Senza indugio ti dico di sì, nel senso, noi fin dall'inizio ci siamo posti il tema di capire cosa succedeva e se la nostra azione era efficace o meno, perciò noi abbiamo proprio un protocollo di monitoraggio a regime, attraverso quale, come dire, monitoriamo da vicino i bambini con una serie di indicatori che noi andiamo a rilevare, perciò di carattere cognitivo, psicologico, psicosociale, sportivo, chiaramente insieme agli allenatori delle squadre che li seguono, e questo è continuato ad avvenire sempre con un contatto diretto, e poi il contatto è anche con le famiglie, perché è importantissimo capire cosa succede anche nelle famiglie, perciò noi abbiamo questo protocollo che misuriamo quello che succede, e abbiamo anche un modello di misurazione dell'impatto sia dal punto di vista psicofisico, che abbiamo elaborato insieme a Tor Vergata al Dipartimento di Biomedicina, e dal punto di vista anche psicosociale con la Cattolica di Milano. Siamo molto attenti a capire quello che succede e a misurare quello che è l'impatto dello sport. E ti posso dire che adesso a distanza di 10 anni abbiamo un modello di intervento piuttosto consolidato, e ci rendiamo conto sempre di più come l'azione, perfezionandola di volta in volta, di anno in anno, riesce a essere veramente a volte decisiva nel cambiamento della vita di molti di questi bambini e anche delle famiglie stesse.
Che è quello che nel vostro sito voi spiegate nelle tre reti di prossimità, cioè rete sportiva, solidale, socio-assistenziale, e poi c'è una rete anche sanitaria. Quindi l'unione di questi tre fattori vi aiuta ovviamente a monitorare su tutto il problema e anche il percorso di questi bambini.
Esattamente.
Che cosa si può programmare, se state continuando a programmare da qui in avanti? Che cos'è questo 2021? Come sarà questo 2021 per voi e per i vostri bambini?
Allora, questo 2021 noi abbiamo ripreso l'inserimento sportivo da settembre, quando la situazione sembrava migliorare, come tutti ci ricordiamo, siamo riusciti a riportare, noi attualmente seguiamo, tanto per far capire, circa 400 bambini, che possono sembrare pochi, ma vi assicuro che sono un'enormità, e siamo presenti a Napoli, a Roma, a Milano, a Torino, a Bergamo e a Trento. Queste sono le città dove siamo direttamente in campo con i nostri progetti.
In campo proprio in tutti i sensi.
Città.
In campo in tutti i sensi, dicevo, campi anche
esatto,
sportivi.
In tutti i sensi. Perciò abbiamo ripreso l'attività sportiva attraverso la rete solidale e di società sportive collegate con noi. E poi quando lo sport ha richiuso un pochino, abbiamo cercato di mandare i bambini che potevano a continuare a fare sport. Gli sport che hanno chiuso li abbiamo cambiati, cioè chi faceva alcuni sport che purtroppo, tipo il nuoto, no? Per farci un esempio, abbiamo portato quei bambini magari a giocare all'aria aperta, a fare atletica leggera, a fare tennis, e direttamente abbiamo anche fatto dei corsi ludico-motori all'aperto, consentiti dalle regole, e abbiamo anche potenziato con molti laboratori, perché abbiamo cercato di diversificare anche, perciò non ci siamo arresi. E adesso stiamo, Tiziana, preparando la grande sfida per l'estate.
E sentiamo
un po'.
Sarà
un'estate decisiva per i nostri bambini, perché hanno tutti subito, noi lo abbiamo visto la scorsa estate, noi tipicamente d'estate abbiamo iniziato nel 2017 a fare un bellissimo, lo dico io, vabbè, insomma, comunque un camp estivo residenziale che si chiama Joy, nella parola e il senso, che nasce proprio per aiutare i bambini e i ragazzi colpiti dal terremoto del Centro Italia del 2016. Ci siamo inventati questo camp estivo a vocazione sportiva, ma dal grande aiuto proprio a 360 gradi, che facciamo al Terminillo, per gli ascoltatori, diciamo, di Roma, sanno di cosa parlo, la montagna di Roma. E nel 2017 è stata la prima edizione, negli anni abbiamo continuato ed è stato un camp che abbiamo aperto a tutti i bambini in condizioni di fragilità e di emergenza che con cui noi lavoriamo. Mi ricordo nel 2019 ospitammo anche 37 bambini di Genova dei quartieri colpiti dal crollo del Ponte Morandi. Ecco, l'anno scorso non abbiamo potuto fare il camp residenziale, ma abbiamo fatto dei centri estivi cittadini, ma soprattutto abbiamo fatto dei laboratori dove siamo andati a misurare cosa era successo, laboratori corporei, delle fisicità corporee, laboratori emozionali. Ecco, quest'anno, sapendo cosa era successo lo scorso anno, abbiamo detto, anche se è un anno molto duro, bisogna triplicare lo sforzo. Perciò noi quest'anno rifaremo dei centri estivi cittadini con i laboratori, faremo anche dei fine settimana vicino Milano e vicino Roma, per portare dal venerdì alla domenica i bambini nella natura, a giocare all'aria aperta e capire cosa è successo, e durante l'estate rifaremo il camp al Terminillo, e quest'anno raddoppiamo, e anche al nord faremo un camp estivo per l'utenza di Torino e Milano, dove abbiamo anche gli altri progetti. Perciò uno sforzo importante, ma ti assicuro che mai come quest'anno si rende necessario riportare i bambini a giocare, a stare insieme all'aria aperta, a riprendere quello che sono i loro diritti, a divertirsi, a giocare, a apprendere dal confronto con gli altri attraverso il gioco e lo sport.
A riprendersi un pezzetto di vita, anche loro. Grazie, sì. Alessandro Tappa, grazie davvero, grazie a Sport Senza Frontiere, e quindi aspettiamo al Summer Camp tutti quelli che potranno andare.
Assolutamente sì, i Summer Camp, aggiungo, sono ovviamente per i nostri bambini che accedono gratuitamente, ma sono aperti anche a tutta la cittadinanza, perché sono camp ovviamente integrati, bellissimi, e questo ci aiuterà a migliorare anche la sostenibilità stessa, perché insomma i ragazzi che vengono da condizioni, diciamo, normali possono, diciamo, dare il loro contributo e consentiranno a un loro amico di poter accedere al camp, ed è una cosa anche molto bella, perciò insomma poi lo promuoveremo e insomma.
E viva lo sport, e viva lo Sport Senza Frontiere. Grazie davvero a voi. Grazie Alessandro Tappa.